Allora, ragazzi, nel corso dell'ultima lezione, no, in qualche modo noi abbiamo visto come allora, nel corso dell'ultima lezione noi abbiamo visto anzitutto come una comunità, no, si sfilaccia con il crollo del regime fascista, in qualche modo, l'Italia diventa terra di nessuno, no? Terra contesa, terra divisa. Gli italiani si dividono, c'è una guerra civile, ci sono i fascisti che poi diventano quelli che vanno a Salò, che magari sono ragazzi della vostra età, che ancora credono in un ideale, no? Che sono ancora fedeli all'ideale e che vanno a Salò, ed altri fedeli all'ideale opposto, che in qualche modo fanno una resistenza. Gli italiani si combattono, gli italiani si uccidono, l'autorità scompare, nel senso che il re va via, e alcune istituzioni invece mostrano un particolare radicamento, no? Il sindacato si ricostituisce immediatamente nella transizione, e tra le istituzioni che funzionano, piano piano ce n'è una che emerge, quella del contratto collettivo di diritto comune, quello del periodo liberale, che proprio perché si basava semplicemente sulla volontà dei lavoratori di agire insieme, riceve rinnovato slancio anche perché nel frattempo consente di fare che cosa? Di assicurare la continuità produttiva del paese. A quel punto però il problema qual è? È che il paese è tutto diviso. Il paese è diviso, è lacerato, è impoverito, è molto molto impoverito. Tenete conto che la Seconda Guerra Mondiale, appunto, impoverisce il paese di energie fisiche, perché un'intera generazione muore sul fronte, impoverisce il paese da un punto di vista industriale, perché dopo 40 anni di produzione, o meglio, dopo 20 anni di produzione, il paese in qualche modo ha dovuto affrontare un'altra guerra di 5 anni, ha dovuto riconvertire i propri impianti industriali. C'è una devastazione che è dovuta ai bombardamenti, alle guerre fallite. Il paese è povero. A quel punto sorge il problema di riuscire in qualche modo a ricostituire l'Italia, a ricostituire un paese che veniva anche da una storia, peraltro, di frammentazione, di regionalismo, di borghi. L'Italia non ha mai avuto una monarchia, l'Italia non è mai stata unita. Ci siamo, cioè è sempre stata divisa tra diversi stati. A questo compito, che in qualche modo aveva già cercato di assicurare il fascismo, perché il fascismo sicuramente aveva dato una forte identità nazionale, la vera sfida di quella generazione diventa come ricostituire una comunità nazionale, come ricostituire le fondamenta del nuovo stato che deve sorgere, che deve avere basi completamente diverse. Allora, la prima scelta qual è? La prima scelta è quella fondamentale: che tipo di Stato è? Abbiamo visto che come viene risolta? Attraverso il referendum, che pone la domanda: monarchia o repubblica? Andiamo in una continuità monarchica, posto che il fascismo aveva comunque interrotto quella strutturazione del nostro paese, che peraltro era molto recente, perché l'Italia unita si era fatta solamente negli anni 60 dell'Ottocento, quindi insomma da poco, da pochissimo, era uno stato giovane, non era come la Francia, come l'Inghilterra o come la Spagna, che avevano avuto le grandi monarchie del 500, 600, 700. Dall'altro, e quindi il primo problema come si risolve? Dove baso io, no? Abbiamo visto che cos'è una Costituzione? Chi di voi si ricorda che cos'è una? Qual è il fine delle Costituzioni? Costituiscono una comunità, servono a dare le regole costitutive di una comunità, i valori di base dei quali tutti si riconoscono, che assicurano ad assicurare che cosa alla comunità? Una convivenza civile. Ci siamo, questo è il primo obiettivo. E allora bisogna risolvere il primo problema: democrazia, o meglio, repubblica o monarchia. Gli italiani votano e vince la repubblica. L'Italia diventa una repubblica. L'Italia diventa una repubblica a parole, ma come aveva detto Cavour, no, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, cosa che è molto più complicata. Bisogna assicurare che questa repubblica possa contare sul sostegno degli italiani. Sul sostegno degli italiani che però nel frattempo si sono divisi in base a partiti dalle idee politiche profondamente diverse, profondamente divisive, perché noi abbiamo un partito comunista fortissimo, una Democrazia Cristiana fortissima. Quindi un partito che è confessionale, nel senso che si ispira a valori religiosi e che crede nel libero mercato, e il Partito Comunista, che invece è ateo, ci siamo, cioè ha un diverso tipo di religione, se volete, laica, l'ideologia, e che però peraltro predica invece un assetto economico completamente diverso. Non riconosce la proprietà privata, almeno a parole, non riconosce dunque, se volete, gli imprenditori in quanto titolari delle imprese, non riconosce il libero mercato, non riconosce l'economia di scambio. Finché c'era stato il fascismo da cacciare, tutti avevano agito insieme. Ci siamo, i gruppi partigiani, infatti, di comunisti, di cattolici, di azionisti, di repubblicani. Quando però gradualmente si comincia ad inclinare, queste idee cominciano gradualmente a riemergere. Per cercare di trovare un punto di equilibrio viene fatta appunto l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è votata dagli italiani, le donne partecipano al voto per l'Assemblea Costituente e l'Assemblea Costituente deve risolvere tutta una serie di problemi. Il primo di questi problemi qual è? E l'abbiamo visto la scorsa volta. Come faccio io ad assicurare alla nascente Repubblica il consenso degli italiani? Perché gli italiani dovrebbero rispettare questa nuova legge che si afferma? Ci siamo, che è una domanda fondamentale, cioè perché devono accettare di sottomettere la loro libertà ad una nuova regola che tutto sommato viene data da un gruppo dirigente che non è che si era radicato nel corso degli anni, perché prima c'era il fascismo. E la risposta è nel progetto che viene promesso. La Costituzione è anzitutto una grandissima promessa di assicurare che cosa? Qual è, abbiamo visto la scorsa volta, la promessa che la Costituzione fa agli italiani, che la Repubblica fa agli italiani attraverso la Costituzione? La convivenza civile, ma ancora prima, un'esistenza libera e dignitosa che riconosca i diritti fondamentali della persona. Cosa vuol dire riconoscere i diritti fondamentali della persona come limite invalicabile all'ingerenza dello Stato? Che dopo 20 anni in cui il fascismo ti diceva pure come ti dovevi vestire, come ti dovevi lavare, dove dovevi andare a fare sport, come dovevi passare la tua vita, fino a obbligarti a lavorare in fabbriche nelle quali tu non volevi lavorare, di colpo si afferma, anni fatti di spie, anni fatti di un controllo autoritario della polizia che entra dentro casa senza neanche avere un ordine del giudice, di colpo si afferma una prima cosa: ci sono dei diritti individuali della persona che sono inviolabili da parte dello Stato su tutto il diritto alla vita. Lo Stato, cioè, accetta un limite che tanti stati ancora non accettano. In questo momento, né in Cina né in America c'è, per esempio, il divieto di pena di morte. In entrambi i casi, gli stati possono uccidere. Lo capite? L'Italia, invece, parte da un presupposto completamente diverso. Fa una Costituzione moderna. Da un lato, assicura quindi il rispetto dei diritti fondamentali della persona, e tra i diritti fondamentali della persona ne riconosce uno che è importantissimo su tutti, qual è? Che diventa un vero e proprio, il vero segno di discontinuità rispetto al fascismo. Qual è un diritto fondamentale della persona che di colpo il fascismo riconosce come fondante della Repubblica Italiana? Eh? No, non è il lavoro. Anche il lavoro, poi vedremo sul lavoro, ma sì, libera espressione anche, ma non è il punto, il cardine, non è sicuramente un punto di rottura rispetto al fascismo nel quale era negato, ma non è quello che caratterizza la Costituzione in reazione al fascismo. Il pluralismo, cioè l'idea che gli uomini possono agire come individui, ma anche possono perseguire i loro interessi in forma collettiva. Lo capite? Cioè l'idea che l'uomo è un animale sociale, l'uomo è un animale che vive in comunità, nella grande comunità degli italiani, nelle piccole comunità dei sindacati, dei partiti, nelle piccolissime comunità delle associazioni, nelle minuscole comunità originarie che sono la famiglia. Cioè e di colpo che cosa dice? Dov'è che il punto si radica? Ma anche il fascismo riconosceva la dimensione collettiva dell'agire umano. C'aveva partiti, sindacati, anzi ai quali la legge conferiva grandissimi poteri. Ma qual è il vero punto di rivente di rottura? Che riconosce che i partiti, i sindacati, le associazioni possono essere plurali, molteplici. Lo capite? E che queste associazioni non sono altro che espressioni della personalità individuale, che l'uomo si realizza anche convivendo con gli altri. Ma soprattutto Il fascismo, al di là di queste promesse dei principi e quindi del riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, prima fra tutti quello di manifestare liberamente il proprio pensiero e soprattutto quello di poter agire collettivamente, poi c'è un altro problema, che secondo voi a un italiano affamato degli anni 40, quando gli dici, se tu gli dici rinuncia alla tua libertà perché io ti riconosco la libertà di espressione, a quello gli basta? No, di che cosa vogliono le persone? La storia cosa insegna? Qual è la prima cosa che cercano le persone? Ciò che determina l'agire delle persone? Mangiare. Molto semplice. Un paese affamato nel quale c'è la carestia, nel quale gli americani, se voi avete dei nonni ancora in vita e parlate con i vostri nonni, vi racconteranno che gli americani andavano in giro per le strade dell'Italia dando da mangiare, regalando le prime gomme, cioè e questi ricordi, se voi ci fate caso, i vostri nonni sono infinitamente più radicati, ma pure della vittoria dell'Italia mondiale dell'82. Capite che voglio dire, no? Perché quella è una generazione che ha conosciuto la fame. Cioè l'Italia aveva anzitutto fame, gli italiani avevano un problema, come arriva a fine giornata? Ci siamo? E lì la Costituzione in qualche modo segna una svolta. Perché di colpo afferma un principio fondamentale, e cioè che la Repubblica persegue non solamente riconosce l'uguaglianza formale, ma persegue anche l'uguaglianza sostanziale, quindi che è compito della Repubblica rimuoverla, e che per uguaglianza sostanziale si intende assicurare a tutti gli italiani un'esistenza come libera e dignitosa. Libera, cioè che riconosca i diritti fondamentali della persona. Dignitosa, perché assicuri a ciascuno le condizioni per avere una vita appunto dignitosa. E che cos'è una vita dignitosa? La vita dignitosa è quella che ti consente di essere libero dal bisogno. Ragazzi, queste sono tutte definizioni, ve le sto mettendo tutte insieme, ma niente di più facile che all'esame voi arrivate da me con 28, con 30, e vi dico, mi spiega cos'è una vita dignitosa? Dignitosa significa libera dal bisogno, che è condizione anche di che cosa la libertà dal bisogno? Non è la libertà dal bisogno non è solamente condizione della dignità, cioè io scelgo, se io muoio di fame e qualcuno mi dice vai a pulire, vai, sputa per terra e dice pulisci quello che ho sporcato e tu stai morendo di fame e tuo figlio muore di fame, tu lo fai? È dignitoso? No. Ci siamo? Se tu vieni liberato dal bisogno, uno fa una roba del genere, tu che fai? Bene che va, ti giri e te ne vai. Lo capite? Questo è dignità. Essere messi nella condizione di scegliere liberamente quali comportamenti adottare. Ci siamo? La dignità, che è anch'essa condizione della libertà, ed è per questo che entrambe vanno insieme. Il problema è come fare ad assicurare agli italiani questa esistenza libera e dignitosa. E lì i costituenti, in qualche modo, o meglio, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, tutte e due riescono ad individuare il valore unificante, la risposta a questa domanda. Riescono a concordare su questo punto fondamentale, come sul pluralismo, che erano i due punti di vera discontinuità. E qual è lo strumento per assicurare a tutti gli italiani l'esistenza libera e dignitosa? Il lavoro, il principio lavorista è inserito da subito nell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, perché nel lavoro le due grandi culture italiane si riconoscono entrambe. Molto semplicemente. E di colpo allora l'articolo 4, che non a caso segue l'articolo 3, che è quello che appunto sancisce il secondo comma, l'uguaglianza sostanziale, dice che il lavoro è un diritto di tutti, ma è anche un dovere, quello di concorrere al progresso spirituale e materiale della comunità. Ci siamo? Il lavoro diventa dunque un valore positivo, che non è solamente un valore strumentale al sostentamento della singola persona, ma anche un valore che serve a che cosa? A tutta la comunità. Ci siamo? L'articolo 35 riconosce la dignità del lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni, e l'articolo 36 subito introduce una nuova disposizione che assumerà un valore importantissimo, quello che riconosce il diritto di tutti i lavoratori a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto E questo principio, la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto, è un principio di mercato o un principio di solidarietà? La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, secondo voi è un principio di mercato? Risponde alla legge del mercato, usate la testa, ragazzi, queste sono le domande che vi faccio io. Cioè, quando venite a me all'esame, io non vi chiedo, mi parla, i miei assistenti vi chiedono. Ci parla della prescrizione dei crediti di lavoro? Ci parla del lavoro parasubordinato, del licenziamento? Se venite da me, io invece vi chiedo questa roba. No, perché la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Io ti do tanto lavoro e tu mi paghi tanta retribuzione. Se lavoro di più, mi paghi di più. Questo è un principio contrattuale. Dov'è che diventa solidaristico? Nella seconda parte in cui dice è in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Perché qui non c'è più il canone di mercato? Perché c'è un limite minimo che si attaglia su quello che tu rendi, su quanto tu dai di lavoro? No, su una condizione esistenziale soggettiva. Lo capite? Questo è molto giusto, che è quello che volevo dire anche al suo collega prima. Però qui che cosa fa? Però sancisce quella che è la regola di un mercato che si presume tra soggetti uguali. Cioè la proporzionalità dello scambio, no? È un principio di mercato. Dopodiché la quantità di questa proporzionalità viene individuata dalle parti. È chiaro che è un passaggio in più, è una disciplina, ma la disciplina di che cosa? Del contratto, proporzionata alla quantità e qualità. Cioè se io mi vado a prendere il caffè, io scelgo liberamente nella contrattazione. Nel caso della retribuzione dice, se tu lo assumi, gli devi dare una retribuzione che è un minimo al di quale non si può scendere. E quel minimo non è determinato dalla quantità della prestazione, ma è determinato dalla condizione umana. È lì che si altera il principio della legge dello scambio. Cioè, capite? Poi, dopodiché, la differenza che fate voi con la vostra domanda, che è molto intelligente, qual è? Che un conto è la legge del mercato. La legge del mercato ti porta alla retribuzione al minimo per la sopravvivenza. Un conto è il funzionamento del contratto quale strumento di mercato. E qui abbiamo una disciplina legislativa del contratto. Lo capisce? Cioè non è che la legge non disciplini il contratto, la vita di mercato. La legge anzi disciplina il mercato, ma normalmente che cosa presuppone? Che i soggetti dello scambio sono liberi contraenti. Qui la Costituzione interviene, va oltre quindi il riconoscimento della legge di mercato, ma riconosce in questo senso, capite? Cioè, tu hai un mercato che è libero ed è quello che esiste in natura prima dello Stato. E quello è libero. Nel mercato libero chi vince? Il più forte. Poi tu hai tanti ordinamenti che si basano esclusivamente sul mercato, pensate a quello statunitense, ma che cerca di assicurare che il mercato si svolga in maniera civile. Voi pensate alla legge, a tutte le leggi antitrust contro i monopoli. Quella non è più il mercato selvaggio, ma è il mercato regolato, ma è sempre mercato. Ci siamo? E qui noi abbiamo il primo comma che ci dà un principio di mercato, ci dice, guardate, voi nella vostra contrattazione libera, però dovete assicurare una proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro svolto. Ok? Quindi si cerca di disciplinare il mercato in maniera civile. Ma dopo la seconda parte della norma invece lo scardina completamente, perché di colpo non ti dice più che il contratto è solo un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, tanto mi dai e tanto prendi, perché ti dice che se anche tu non vai a lavorare o lavori di meno, comunque la tua retribuzione deve essere idonea ad assicurare il sostentamento tuo e della tua famiglia. Ci siamo? In questo modo mette il lavoratore, il lavoro diventa condizione nel disegno costituzionale per fare una famiglia. Ci siamo? Cioè per mettere l'individuo in condizione di fare una famiglia. E di colpo la Costituzione però riconosce un valore della persona più ampio, più grande di prima. Perché per esempio di colpo che cosa ci dice quando l'articolo 10 disciplina l'istruzione? ci dice che è diritto di tutti gli italiani avere un'istruzione, lo capite? E quindi segna un passo in più. Tu non sei più italiano solamente perché hai la carta d'identità italiana, ma in quanto italiano hai diritto anzitutto a che cosa? All'istruzione, ad evolverti la dignità, la vita dignitosa. Allora il bambino nella famiglia nasce sostentato dal padre, durante gli anni dell'infanzia ha diritto all'istruzione obbligatoria, se ha un problema sanitario l'articolo 32 gli riconosce il diritto alla tutela della salute da parte dello Stato che si prende cura della sua salute, quando diventa maggiorenne ha diritto a lavorare e lavora, dopo che diventa maggiorenne e che lavora per tutta la vita nel mentre lavora paga i contributi. Quando i contributi per fare che cosa? Per assicurare un sistema di previdenza ed assistenza che gli assicuri comunque sia un reddito quando si verificano quegli eventi che non gli consentono più di lavorare. Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, come ci dice l'articolo 38 della Costituzione. È un progetto che quindi mira, promette a tutti gli italiani di assicurare a ciascuno un'esistenza libera e dignitosa dalla culla alla tomba. È un progetto che prevede che cosa? Che già pone le basi di quello che saranno le socialdemocrazie, che anzi in questo anticipa il tempo rispetto a molti paesi. È un progetto in qualche modo straordinariamente ambizioso che cerca di porre le basi di che cosa? Dell'economia sociale di mercato. Ora, il vero problema quando io riconosco i diritti, qual è? Qual è il vero problema se io riconosco un diritto? Da parte dello Stato. Devo essere in grado di assicurarlo, ma soprattutto. Devo assicurare che anche gli altri lo rispettino, ma questo lo prevede il sistema giudiziario. Scusate, se, perché non. Perché in Parlamento in questo momento Draghi non fa una legge che dice devono essere tutti belli, alti e biondi e ricchi? No, brutta così, sembra una legge nazista ariana. Devono avere tutti secondo il loro desiderio. Ho risolto i problemi del mondo. Oggi, adesso, mi è appena venuta di getto una legge che metterebbe il mondo in pace. Tutti devono avere secondo il loro bisogno. È il paradiso, io sarei Dio. Qual è l'ostacolo tra realizzare questa roba e la mia misera condizione di tutti i giorni? E perché non posso dare a tutti secondo i loro bisogni? Oh, perché i diritti, tutti i diritti hanno un costo, non ve lo dimenticate mai. I diritti, tutti i diritti hanno un costo, sia i diritti sociali che hanno un costo, la prestazione previdenziale, l'assegno di invalidità, l'assegno di disoccupazione, il reddito di cittadinanza. Sono tutti diritti sociali che prevedono un esborso, ma come ha dimostrato un grande giurista quale Sunstein, non solamente i diritti sociali hanno un costo, anche i diritti di libertà hanno un costo. Vi faccio un esempio. Secondo voi ai barboni che dormono sotto i ponti del Tevere, grande tradizione romana, gliene frega qualcosa che per le strade c'è la polizia? No, anzi, per loro la polizia è un problema perché una volta ogni 2 mesi li fanno sgombrare. Questi devono lasciare le loro cose di cartone, vanno su e poi dopo 2 giorni ritornano sotto lo stesso ponte, devono trovare un altro materasso, ci siamo? No, perché poi questo poi fa molto parte di un paese ipocrita, non è il quale non ci possono stare, se sfollano ogni tanto, questi sfollano, il giorno dopo ritornano. Ci siamo? Mentre se io ho una villa nel Veneto di 2000 metri quadri, piena di opere d'arte, di ricchezza e così via, in un posto abbandonato. A me mi interessa che c'è la polizia. Sì, e quella polizia che serve ad assicurare la mia libertà di avere il villone dei Velletri in un posto abbandonato, pieno di opere d'arte, costa? Sì, pure tanto, lo capite? Cioè, anche i diritti di libertà hanno un costo, tutti la proprietà privata ha un costo pazzesco, perché la polizia che serve ad assicurare il rispetto della proprietà privata, anche quello è un costo per lo Stato, è pure importante, lo capite? E allora la vera domanda è che dopo aver risolto il problema teorico, come faccio a far sì che gli italiani si affezionino alla Repubblica? Gli prometto un'esistenza libera e dignitosa e gli assicuro che la Repubblica sarà a garanzia del rispetto dei loro diritti fondamentali. Risolto. Come faccio a assicurargli una vita dignitosa? tramite il lavoro. Il lavoro è un diritto per tutti, io riconosco il diritto al lavoro e riconosco il diritto alla retribuzione e tutto quello che abbiamo detto. La sanità pubblica, l'istruzione obbligatoria, la sanità pubblica, tutta una serie di cose. Dopodiché, qual era il problema che rimaneva da risolvere per tutti, il vero problema che ci avevano tutti? Dove trovo i soldi? È sempre lo stesso, ragazzi. L'unico vero problema, voi potete fare quello che vi pare, lo vedete sempre in televisione tutte le sere, in qualsiasi dibattito politico, no? Il dibattito politico si articola sempre nello stesso modo. C'è il politico che dice: io voglio dare di più a tutti, li voglio rendere più felici e fare più felici, e poi arriva in genere un professorino tipo me che dice: sì, e i soldi? Lo capite? Per 50 anni, già ve lo anticipo, la Repubblica Italiana, qual è la soluzione che ha trovato meravigliosa e splendida? Famo debito, lo scarichiamo sulle nuove generazioni. Il problema è che sto debito a un certo punto non lo finanzia più nessuno, e lì sono sorti i problemi che saranno i problemi vostri e purtroppo anche miei e purtroppo anche di Leonardo, cioè di mio figlio. Ci siamo, perché sto debito sarà un problema di tutti questi. All'epoca il debito non c'era, però all'epoca il debito non c'era, ma c'era una necessità. A un paese sconfitto che era stato alleato di Hitler fino alla fine, diviso in due, secondo voi qualcuno gli prestava i soldi? Era difficile reperire i soldi, e senza soldi è impossibile fare le imprese e far ripartire il sistema economico. In più, in Parlamento, proprio su questa domanda, come facciamo, mentre su quali diritti riconoscere, tutto sommato c'era un accordo tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, perché chi può essere contro a dire: dopo una dittatura voglio assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa tramite il lavoro? Le divisioni in ordine invece a quale sistema economico scegliere erano divisioni radicatissime, anche perché il mondo si stava dividendo in due grandi schieramenti che stavano scegliendo due modelli di produzione economica completamente diversi e alternativi. Da una parte il comunismo e la proprietà statale dei mezzi di produzione e ciò che noi chiamiamo in definitiva l'economia programmata, i piani quinquennali, una roba che se uno la va a rileggere, una follia, cioè una roba in base alla quale a un certo punto Stalin dice: benissimo, piano quinquennale, noi dobbiamo colonizzare la Siberia, e deporta tecnicamente 25 milioni di persone in Siberia. Voi immaginate, la Siberia è un posto nel quale d'estate ci stanno 4 gradi e d'inverno ci stanno meno 35, e se voi andate a vedere sono pianure nelle quali non si coltiva niente, nelle quali nevica la gran parte del tempo, sterminate 25 di milioni di persone a vivere lì. Non so se, cioè, la storia ha fatto delle follie che quando le riguardi, se uno ci si concentra un secondo, si rende conto delle immense capacità dell'uomo nel bene e nel male, purtroppo. Quindi la vera, e dall'altra parte invece l'economia di mercato. Ora, lo scontro riguardava in parte quali sono gli istituti fondamentali, e questa domanda voi al secondo o terzo anno di economia, quale fate, già dovreste avercela chiara. Quali sono gli istituti fondamentali che disciplinano il mercato e quali sono i due istituti fondamentali che determinano l'assetto di un sistema economico? Ce ne stanno tanti, infiniti, ma ce ne sono due che sono fondamentali ai fini di determinare l'assetto del sistema economico, che segnano la vera divisione, la vera differenza tra comunismo e economia di mercato, tra economia programmata e economia di mercato.
Banche e Stato.
Eh? No. Nessuna delle due. Lo Stato è presente, anzi, nell'economia comunista è ancora più forte che nell'economia di mercato. Le banche sono un aspetto particolare io vi sto chiedendo proprio, ragazzi, cioè voi, per capire se vi trovate in un paese comunista o in un paese che ha l'economia di mercato, a quale istituto dovete guardare? Prego. Libertà di iniziativa economica, bravissimo, e proprietà privata. La libertà di iniziativa economica perché ti consente di scegliere liberamente come valorizzare i tuoi talenti, se vogliamo ritornare alla parabola evangelica dei talenti, ne parleremo alla retribuzione, oggi non abbiamo tempo, cioè l'idea che tu disponi del tuo patrimonio come te pare, lo capite? Libertà di iniziativa economica privata, E dall'altro la proprietà privata, perché la proprietà privata, che un grandissimo giurista della sapienza come Stefano Rodotà ha chiamato il terribile diritto, perché la proprietà privata dietro di sé che cosa ha, che cosa implica come diritto? Cosa comporta il riconoscimento della proprietà privata? E quindi giustifica che cosa? Oltre la disuguaglianza. La disuguaglianza rende legittima la disuguaglianza. Guardate, il gioco il pendolo della storia, uno dei modi per guardare i diversi ordinamenti che si sono succeduti nel corso degli anni, il pendolo della storia si è sempre mosso tra libertà e uguaglianza. Cioè le aspirazioni dell'uomo moderno, quantomeno, si sono sempre mosse tra libertà e uguaglianza. Prima gli uomini hanno cercato di conquistare la libertà, poi hanno cercato di costruire l'uguaglianza. Nel corso del Novecento si sono incartati in questo pendolo tra libertà e uguaglianza. Poi le cose sono andate così male che oggi siamo in un momento storico nel quale c'è più disuguaglianza di quanto non ce ne sia mai stata nella storia del mondo, ma ne parleremo alla fine della lezione. Però libertà e uguaglianza. Ma all'epoca significava che cosa libertà e uguaglianza? Significava che dietro implicava quale scelta fondamentale, ancora prima di libertà e uguaglianza. Questa domanda che riguardava, no, il riconoscimento delle libertà di iniziativa economica privata, piuttosto che per dare risposta a questa domanda, bisognava fare una scelta ancora più importante a monte. NATO o Patto di Varsavia? L'Italia sta con gli americani o l'Italia sta con i russi? Tenete conto che l'Italia era un paese che aveva il più forte partito comunista dei paesi occidentali. Primo. Secondo, che Tito era arrivato fino in Jugoslavia, la Russia aveva conquistato fino alla Jugoslavia, quindi sarebbe stato sufficiente entrare da Trieste per riuscire a prendere l'Italia. Vi ricordate gli americani e i russi che fanno a gara per spartirsi tutte le nazioni dopo il nazismo? E quindi l'Italia aveva una posizione geopolitica fondamentale strategicamente, lo capite? Perché era il paese che più tra i paesi occidentali sarebbe stato quello che più facilmente poteva passare al blocco sovietico, perché in quel momento proprio americani per 40 anni, americani e russi faranno quella che si chiama la guerra fredda, si contenderanno i paesi. Voi pensate a quello che accade poi in Vietnam, quello che ancora c'è in Corea, voi pensate a quello che accade in Germania quando tirano sul muro a Berlino, voi pensate, cioè il mondo si stava, c'era una competizione, pensate all'Afghanistan, tra aree di influenza che c'erano. Ci siamo? Ovviamente questo era il vero dibattito che c'era in seno all'Assemblea Costituente, perché all'inizio da un lato c'era Togliatti, che era il segretario del Partito Comunista, che diceva dobbiamo andare verso la Russia, e c'era De Gasperi, il segretario del Partito Democristiano, che diceva dobbiamo andare verso l'America. Gli italiani erano nel mezzo, divisi. Ci siamo? Infatti, nel mentre si svolgono i lavori dell'Assemblea Costituente, dopo una prima parte nella quale tutti andavano d'accordo, il Comitato di Liberazione, i partiti nel seno al Comitato di Liberazione Nazionale già cominciano a dividersi. Cioè le differenze, la discussione costituente già porta i partiti a dividersi. Il problema qual era però? È che l'Italia era un paese, dopo una guerra persa, era un paese povero, drammaticamente povero, che aveva anzitutto bisogno di che cosa? Di capitali per ripartire. E lì in qualche modo Togliatti, il segretario del Partito Comunista, che era peraltro il numero due di Stalin in seno all'Internazionale Comunista, quindi stiamo parlando veramente di un italiano, pochi italiani hanno avuto un ruolo a livello globale importante come quello che a un certo punto ha ricoperto Togliatti. Cosa comincia ad accadere? Comincia ad accadere che mentre si svolgono i lavori dell'Assemblea Costituente, mentre i russi dicono l'Italia deve andare in Russia, gli americani, proprio riconoscendo il valore geopolitico che aveva l'Italia, cioè questa posizione così importante in questa immensa guerra fredda che divideva il mondo, cominciano a dire se voi sceglierete l'economia, se l'Italia sceglierà l'economia di mercato, noi aiuteremo la ricostruzione, come facendo avere al paese i capitali. E il paese era distrutto, gli italiani avevano fame. E lo stesso Togliatti comincia a capire, con cinismo se volete anche, ma anche coerentemente con la storia e la tradizione italiana, che portare l'Italia nel blocco sovietico avrebbe significato reprimere proprio quelle energie di libertà che le avevano appena in qualche modo consentito di liberarsi. Togliatti non lo dirà mai, però di fatto in seno all'Assemblea a un certo punto accetta l'economia di mercato. Capisce che l'Italia ha un disperato bisogno degli aiuti economici americani, con un ragionamento molto pragmatico. Capisce che l'Italia ha anzitutto bisogno di che cosa? Di cibo, di ripartenza, di ricostruzione dalle macerie della guerra, e a un certo punto accetta che l'Italia rimanga, diciamo così, nel patto atlantico. Ci siamo? Rimanere nel patto atlantico implicitamente comportava accettazione di che cosa? Di un'economia di mercato che a quel punto però Togliatti pretende e vuole che sia sociale. Lo capite? E allora la domanda diventa come costruire un'economia sociale di mercato che non sia né un'economia pianificata, programmata dal centro, come accadeva in Unione Sovietica, ma neanche quel libero mercato che si era sviluppato negli Stati Uniti. Ci siamo, la necessità di trovare dei contemperamenti, la necessità di trovare dei punti di equilibrio. Ci siamo? Così viene scritta la parte relativa ai rapporti economico-sociali della nostra Costituzione. La parte relativa ai rapporti economico-sociali si basa su che cosa? Diventa la nostra Costituzione, è tutta, e voi dovete capire. Ora, domanda, questo riguarda sia la seconda parte della Costituzione che la prima. Se quest'Aula è divisa sostanzialmente in due partiti, in due gruppi, che sono tutto sommato numericamente più o meno omogenei, non si sa qual è più numeroso dei due gruppi, no? Voi, e quindi non si sa chi vincerà, voi fareste un ordine, quindi non sapete se vincerete o se perderete. Voi preferireste fare un ordinamento nel quale dite chi vince ha i pieni poteri e può fare quello che gli pare, oppure dire chi vince ha poco potere e può fare poche cose? Sì, esattamente. Lo capite? È una scelta normale. Vi è chiaro o no? Ogni tanto mi smarrì. Se non c'è nessuno di noi che decide, no? Che governa, e ci sono due fazioni che si contendono, Guelfi e Ghibellini, una storia italiana molto diffusa, che sono più o meno ugualmente numerosi. Quindi lei ha la stessa possibilità di vincere che di perdere e deve scegliere le regole del gioco. Lei preferisce un ordinamento che dice chi vince ha tutti i poteri oppure chi vince ha pochi poteri e comunque sia deve riconoscere i poteri della minoranza. Che sceglie?
Sceglierei in realtà la prima.
Cioè chi vince prende tutto. Ma lei così sa che ma qual è il rischio che lei corre? Se non, lei non sa se vince o se perde. Che se perde è ridotto a schiavitù. È come la teoria dei giochi. A questa risposta lei può rispondere come pare. Il consiglio che le do io per la vita è che mia nonna diceva, il meglio è nemico del bene. Per cui se è bello essere dittatore se vinci, avere il pieno potere sull'altro, tu se sei pari, non sai se tu non sai se vinci o se perdi, di regola ti conviene dire facciamo che chi vince vince, ma c'è un premio di consolazione per chi perde. Ci siamo? Che è quello che poi in definitiva concordano i costituenti. Infatti fanno una costituzione di pesi e contrappesi. Ci siamo? E così viene fuori la parte relativa, ma non mi metti per favore alla lavagna l'articolo 41. Allora, ragazzi, allora, qual è il fondamento della, del riconoscimento dell'importanza della nostra Costituzione, dell'importanza dell'economia di mercato? Si rinviene in due articoli nella sostanza, l'articolo 41 e l'articolo 42, che disciplinano rispettivamente l'iniziativa economica privata e la proprietà privata. Il 41 ci dice che l'iniziativa economica privata è libera. Prima affermazione, vedete, è tipica della tecnica in cui è redatta la nostra Costituzione. Segna un'affermazione di un principio. L'iniziativa economica privata è libera. Significa che io con il patrimonio posso disporre come mi pare. Se proprio vai al succo, ci siamo? E io sono libero nella disposizione del mio patrimonio. Sia della parte, diciamo così, statica, la proprietà, sia della parte dinamica, l'impresa. Io, cioè, posso, quando mi muovo nei rapporti economici, quando dispongo di patrimonio, mi muovo in libertà. Subito dopo, però, il secondo comma, che cosa si dice? Ci dice che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questo che, se voi ci pensate, voi pensate, questi sono invece dei limiti. Ci siamo, la seconda parte pone dei limiti di assoluta staticità, però ci dice alcune cose in questa limitazione. E cioè, che cosa si dice? Primo, che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Questa disposizione è stata fondamentale quando? Nei tempi recenti. Rispetto a tutte le imprese che ad esempio volevano lavorare nonostante la pandemia, ma per assurdo rispetto a quelli che magari volevano stare chiusi nonostante, perché c'era la pandemia, perché in alcuni casi noi abbiamo avuto invece tutta una serie di lavorazioni. Vi ricordate, c'erano i decreti che uscivano e dicevano durante il primo lockdown quali sono i settori che devono rimanere aperti, quali sono i settori che possono essere chiusi. Lo capite? Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e comunque in modo tale da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Di nuovo, vedete come la libertà e la dignità umana sono previsti sia come attributi positivi che come limiti all'esercizio dell'iniziativa economica privata. Il terzo comma diceva: la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Questa terza norma, vediamo se qualcuno di voi è venuto a sensibilità, ha un'impronta ancora dal punto di vista tecnico. A che cosa assomiglia? A che periodo storico? Simile a che cosa?
Simile al periodo del fascismo.
Perché?
Perché dice che deve essere proprio lo Stato che, a parte, inserisce i controlli, e poi è come se parlasse del bene superiore. No?
Bravissimo. Tenta questo terzo comma, che a me personalmente non è mai piaciuto, perché? Perché ha una struttura ancora fascista. Perché? Perché dice: determina i programmi e i controlli mediante le quali può essere indirizzata dallo Stato a fini sociali. Io, che sono un liberale, non amo mai, penso e continuo a pensare personalmente, ma ognuno di voi poi la può pensare come gli pare, che se è libertà non deve essere funzionalizzata a nulla di superiore. Ci siamo? È una garanzia rispetto al fascismo, perché dice la legge determina i programmi e i controlli, ma parlava sempre di un'economia pianificata dal centro. È bene dire che questo terzo comma ha ricevuto poche applicazioni che sono sempre andate male, che non hanno mai funzionato. Quello che vi voglio dire sul secondo comma invece, che è molto interessante, che oggi che noi ricominciamo a... Dov'è che noi potremmo riscoprire invece la validità del secondo comma oggi? Su che terreno?
Ambientale,
bravissimo, sul terreno ambientale, perché qui noi cominciamo a porci, voi vedrete che oggi ancora non è la domanda, in televisione ancora non ne parlano, ma vedrete che tra 5 anni se ne parlerà e come, in cui la vera domanda sarà: ma noi entro quali limiti possiamo accettare determinanti impianti produttivi? Fino ad oggi qualsiasi cosa, a prescindere da quanto inquinava, era buona purché creasse posti di lavoro e profitti. Voi pensate all'Ilva. Ci siamo? Ne parleremo dell'Ilva, parleremo, perché peraltro io quando ero al governo ho gestito il caso Ilva, vi assicuro che è veramente una roba eticamente dirompente. Però è chiaro che ancora oggi no, ma tra 5 anni, se a COP26 avessero fatto un po' di più, quali sono le domande che bisogna cominciare a porsi? Ma è legittima un'attività economica che inquina oltre certi livelli? E qui c'è il secondo comma della Costituzione che secondo me riacquisterà un grande rilievo se assumeremo una consapevolezza di quanto è importante l'ambiente. Lo capite? Come tema. Perché oggi si pensa che l'iniziativa economica privata e libera non abbia nulla a che vedere con l'ambiente. Dal mio punto di vista, viceversa, una delle domande che sarà fortissima in futuro sarà, e non a caso vedete come tutte le aziende adesso, quantomeno nelle pubblicità in televisione, ti dicono, persino le merendine del Mulino Bianco, che sono fatte solo di roba che non è, altro altro ho letto, faccio una battuta ma mica tanto, altro giorno nel dare l'ennesimo Nutella Biscuit a mio figlio ho letto gli ingredienti, mi ha preso il colpo, c'è una cosa che c'ha un nome riconoscibile, sono solo zuccheri, solo cose, non è una pubblicità contro quello in particolare. Allora la domanda diventa: ma fino a che punto è legittima l'iniziativa economica privata? È vero che è libera, ma quali tassi di inquinamento è ammissibile che produca? Quindi vedete, che cosa fa dunque la Costituzione? Usa una tecnica precisa, simile a quella del fascismo, anche questa, da un punto di vista di realizzazione, riconosce il principio ma poi lo tempera. Lo fa con l'iniziativa economica privata e lo fa con la proprietà privata. Articolo 42. La proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Qui apro una parentesi e la chiudo velocemente. Tenete conto che se uno dei punti nei quali l'Italia è stata bravissima a non rispettare i canoni della legge di mercato e degli ordinamenti anglosassoni, secondo voi in un ordinamento veramente capitalista, no? Che vuole riconoscere a ciascuno ciò che merita secondo le sue capacità e quello che si riesce a costruire, le tasse di successione sono alte o basse? Sono alte. Se io te devo dare secondo i tuoi meriti, è un po' problematico che tu erediti 100 milioni di euro e io invece eredito i debiti di mio padre. Lo capite? Per assicurare uguaglianza di opportunità a tutti. Infatti in America le tasse di successione sono, mi sembra, al 32%, in Inghilterra sono al 40%. In Italia come sono le tasse di successione? 4%. A farvi capire quanto poi noi italiani siamo stati sempre bravissimi. Sapete perché non si fa il catasto? Perché le tasse sul lavoro sono così alte e le tasse sui testamenti e sulle case sono così basse? L'Italia c'ha le tasse chiamiamole sul lavoro, no? Sui redditi, su ciò che guadagni, più alte al mondo, con contributi altissimi, tra le più alte al mondo e con contributi altissimi. Invece a tasse sul patrimonio bassissimi. Ci siamo? E nessun governo, neanche Draghi, riesce a farlo. Ha annunciato la riforma del catasto, ma ha detto se tutto va bene si farà nel 2026. Perché? Cioè, perché noi qui, io lavoro e fatico, pago per avere 1000 euro netti in tasca, il datore di lavoro ne deve pagare 2005. Se io viceversa ho un reddito da cedolare secca per un affitto, pago il 10% delle tasse. Ma però le tasse sono passate le proprietà private, le case. Beh, no, la prima casa.
La prima casa no, però
No, hai un po' di tassine che non sono minimamente paragonabili a quelli che paghi in altri paesi. Noi non abbiamo la prima casa e non abbiamo tasse di successione. Perché?
Siamo un paese che è proprietà privata,
Perché l'80% degli italiani si è comprato casa grazie al debito pubblico. E in questo momento il problema, allora, se tu sei pronto ad ereditare 10 case da mamma e papà, ti va tutto bene. Se tu invece sei un povero disgraziato che ha solamente le sue energie e quello che ha studiato all'università per guadagnare, molto meno bene. Perché? Perché tu ti confronterai con un sistema di tassazione altissimo. Viceversa, chi c'ha, basta che non fa niente ed eredita le tasse al 4%. Ci siamo. La Costituzione questo lo sapeva, ma questa è una delle disposizioni che sono rimaste sostanzialmente. Tanto è vero che chiunque parla di patrimoniale nel nostro paese, tutti si lamentano che guadagnano poco in Italia. Ed è vero, il guadagno. Ma quello che ti risponde un qualsiasi tedesco quando vai a trattare a livello europeo per ottenere prestiti, questo ve lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle, ti risponde: è vero che i redditi sono bassi, però voi c'è l'80% dei proprietari di casa, noi in Germania arriviamo al 50%. Com'è possibile che voi che guadagnate così poco avete questo immenso patrimonio? E lì tutta una serie di problemi che ritornano al tema del debito pubblico, e ne parleremo più avanti. Però la Costituzione dunque che cosa fa? Anche con la proprietà privata dice: la proprietà privata esiste, però non è un diritto naturale, non è un diritto che ti spetta a prescindere dall'ordinamento, perché vedete, dice, è riconosciuta e garantita dalla legge entro i suoi limiti. Che pone la legge. Ora, con queste due disposizioni, quindi si legittima l'economia di mercato. La si legittima, ma si pongono dei limiti all'economia di mercato molto forte. Ci siamo. Ora, questi due riconoscimenti, ovviamente, dunque, qual era la struttura della norma? Che la Democrazia Cristiana portava a casa il principio, l'iniziativa economica privata è libera, il che significa che cosa quando la legge costituzionale ti dice che l'iniziativa economica privata è libera? Se tu decidi di investire nelle WINS invece che investire in social housing, mi vengono gli esempi che mi vengono, lo Stato può venire a dire: no, tu non puoi investire nelle WINS? No, perché l'iniziativa, e il giudice può intervenire a sindacare la tua scelta? No, perché l'iniziativa economica privata è libera. Quindi significa un ambito di libertà nel quale non può intervenire la discrezionalità. Lo capite? Né del giudice, né entro certi limiti della legge. Questo? No, ma neanche il secondo, perché il secondo non prevede limiti interni sindacabili, ma prevede limiti esterni. Faccio un esempio. Mentre la mia scelta lì, io ho dei soldi, li investo in A o in B. Se è legittimo, se ne investo in prostituzione, vado a fare il pappone, no, ci siamo, sono al di fuori. Ma se io lo investo in maniera... Oggi mi vengono male, pure oggi mi vengono male. Comunque, se io devo scegliere dove investirli, questa scelta ha dei limiti interni che consentono di sindacare la scelta? No, l'iniziativa economica privata è libera. Riconosce la mia piena discrezionalità di scegliere come investire. Ci siamo? Se io scelgo di investire in un cinema e mi scoppia il Covid, e io appena investito nel cinema, e nonostante il Covid, io voglio tenere aperta la sala del cinema, perché io ho appena investito tutti i miei soldi lì dentro, liberamente, nessuno me lo... Anche se mio padre mi diceva: ma hai visto quella malattia che sta avvenendo, che sembra contagiosa, non ti comprare il cinema. No, papà, io voglio comprarmi il cinema. È una mia scelta libera, sono diventato grande, mi sembra una discussione da minorati, da dodicenne. Sono diventato grande, mi compro il cinema. Tuo padre può intervenire in quella discrezionalità? No, perché non c'è un limite interno. E tu ti compri il cinema. Scoppia il Covid, tu hai appena comprato il cinema e devi rientrare. Ci siamo? Lo vuoi tenere aperto e vuoi costringere i tuoi lavoratori ad andare a lavorare al cinema? Perché tu dici: io me lo sono appena comprato, uffa. Puoi costringerlo a entrare nel cinema? No, e se lo apri, te lo chiudono perché non può svolgersi in maniera tale da arrecare danno. Ma il limite qui dov'è? Interno o esterno? Esterno. È chiaro? Tu puoi pure insistere nella tua scelta, ma arriva la polizia e lo chiude perché non può svolgersi il contrasto, lo capite? Mentre una legge che interviene nell'indirizzare, non nell'incentivare, ma interviene sulla formazione. Guardate, questo è un concetto molto complesso, limiti interni e limiti esterni. Il sindacato sul merito, no, perché ti viene riconosciuta la piena libertà. Se tu, se si svolge in contrasto con i limiti, a quel punto interviene molto semplicemente la legge di ordine pubblico. Ma questi erano statici. Ma non è che mancassero dei limiti dinamici. A chi è che doveva pensare a condizionare le scelte degli imprenditori di fatto, secondo nelle idee del Partito Comunista, per seguire un'economia sociale di mercato? Cosa chiede in cambio di questo fondamentale riconoscimento che fa il Partito Comunista della libertà di iniziativa economica privata? Dopo la trattativa, stanno lì, tant'è che il relatore del 41 è Togliatti, cioè chi fa sta norma è proprio Togliatti, che si assume la piena responsabilità, lo capite? E in questo c'è la grande... questo poi è giusto, era la speranza, no? Si diceva è un'economia di mercato, ma deve essere programmata dallo Stato, no? Però, e questo fa parte del 41, ma poi prevede invece chi è che doveva assicurare di limitare la libertà di iniziativa economica privata? No, cosa chiede? Ragazzi, so le figurine, no? Ci abbiamo le figurine dei Pokémon, io te do, tu me ne dai. Allora, Togliatti ha appena riconosciuto la libertà di iniziativa economica privata, cioè ha ceduto proprio la mega figurina, mi spiego? Cioè, più di questo, accetto l'economia capitalista, accetto l'iniziativa economica privata, accetto la proprietà privata dei mezzi di produzione. Ci siamo? Ora, una volta che tu cedi quello, che cosa chiedi in cambio? Aridanghete. E questo è all'interno dell'articolo. Infatti abbiamo visto che viene limitato. Ma voi non avete mai fatto scambio figurine? Cioè, gli dai quella che gli serve per chiudere l'album. Che gli chiedi in cambio? La cugina. Che gli chiedi? Ragazzi, l'ho appena fatto, ho appena assistito a questo scambio tra mio figlio e l'amichetto, no? Gli chiedi la qualsiasi, a me mi manca questa, io c'avevo Leo che stava lì a fare elenco 2 giorni, papà, e poi gli chiedo questo, una volta che ha capito che quella figurina gli faceva finire, ecco. Allora, abbiamo capito che intanto gli chiedono i limiti di cui al secondo e al terzo comma del 41, i limiti di cui al secondo, al terzo comma e al quarto comma del 42, ma poi voi che gli avreste chiesto? Niente. Sì, non famo l'elenco dei nonni. Voi, stiamo parlando dei rapporti economici, stiamo discutendo dell'impresa, di che cos'è l'impresa? Ci siamo? Allora, quando tu dici iniziativa economica privata e libera, tu riconosci che l'impresa che cos'è? L'impresa è quella particolare attività organizzata posta in essere professionalmente dall'imprenditore che organizza beni e servizi al fine di produrre e scambiarli sul mercato e trarne un profitto che gli appartiene perché è il 42 della proprietà privata. I capitalisti sono contenti, ai capitalisti questo gli basta, gli avanza per sempre, perché la storia dimostra che quando c'erano queste due libertà, tendenzialmente abbiamo visto, gli bastano queste due libertà, mi contengo. Queste due libertà sono così potenti che danno limitate e ci hanno messo i limiti. Ma queste due libertà segnano proprio la forma dell'economia, ancor più della forma dello Stato. Servivano altri bilanciamenti. Ci siamo sempre nell'impresa, non andiamo fuori, rimanete nell'impresa. E qual è il principale bilanciamento al potere dell'imprenditore nell'impresa? I sindacati. Il Partito Comunista di colpo dice sì, ma allo stesso modo Noi riconosciamo l'impresa, ma la Costituzione deve riconoscere il sindacato e gli deve assegnare un ruolo fondamentale. Il sindacato è che cosa? Quali erano i diritti che fino a quel momento non si era riconosciuto? Durante il fascismo il sindacato era un pluralismo sindacale, ma poi lo sciopero che di colpo diventa un diritto. Fino a quel momento lo sciopero era stato quasi sempre un reato, giusto per una ventina d'anni era stata una libertà di cui non si parlava. Ci siamo? A quel punto Togliatti anzitutto dice sì sì, l'iniziativa economica privata è libera, ma che sia chiaro che i lavoratori non hanno solo la libertà di non andare al lavoro, hanno anche il diritto di non andare a lavorare. E cosa vuol dire? Qual è la differenza tra riconoscere articolo 40 un diritto, qual è la differenza tra lo sciopero diritto e lo sciopero libertà? Prego. Cioè? Questo quando è reato? Quando è reato è un problema di ordine pubblico, cioè è una questione di polizia. Quando è una libertà? Parli più forte? No. Che il lavoratore è libero di scioperare se lo sciopero la libertà, ma nel momento in cui io non presto l'attività lavorativa, esercito la mia libertà di scioperare, io che cosa faccio? Non rendo la prestazione dedotta in contratto, è chiaro? E quindi sono inadempiente, ed essendo inadempiente il datore di lavoro che cosa può fare? Mi può sanzionare fino a licenziare, non può più chiamare la polizia, guarda, si sta consumando un reato, perché non è reato, per lo Stato non rileva, ma il datore di lavoro può reagire all'inadempimento contrattuale. Quando di colpo diventa un diritto, cosa vuol dire che è un diritto? Che io lo posso fare e il datore di lavoro che può fare? Niente, semplicemente non mi paga la retribuzione. Lo capite? Di colpo lo sciopero diventa diritto costituzionale. Tant'è che l'articolo 40 ci dice che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ora vi faccio vedere una cosa da giuristi, che poi dici che me frega, però essendo la Costituzione è importante. La professoressa Fiata su queste cose poi abbiamo diverse visioni del diritto, ma dirà che questa è una cosa secondaria, invece per me è fondamentale, sarà che mi diverto molto con le parole quando scrivo, soprattutto quando scrivo le leggi. Allora, guardate la proprietà privata, il secondo comma, capite una roba, è una roba teoricamente importante, magari la capirete a 70 anni e non ve ne fregherà niente, però io ci tengo a dirvela. Dice che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto. Domanda. In questo caso dice che la proprietà privata è un diritto naturale o che la proprietà privata è un diritto riconosciuto che appartiene al singolo in quanto fa parte della comunità italiana? La seconda, cioè la proprietà privata preesiste alla legge o è costituita dalla legge? È costituita dalla legge? Ma poi ti dice che ne determina i modi di acquisto. Ci siamo? È la legge che determina il modo di acquisto. L'espressione riconosce è riconosciuto come diritto, no? La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto. Cioè, la formulazione letterale ci fa dire che questo è un diritto umano che preesiste nella strutturazione della norma. Lasci stare. Ragazzi, le norme sono sempre una questione di compromesso. E dipendono sempre da quante sono bravi i negoziatori, gli avvocati, i professori che stanno lì, no? Io vi voglio solamente far capire l'atteggiamento ideologico, cioè più l'animus, no? In questa norma, dunque, possiamo dire che mostra di considerare la proprietà privata come un diritto naturale o come un diritto derivato dall'appartenenza all'ordinamento? Come un diritto molto collegato all'appartenenza a un ordinamento. Andiamo al 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Questo nella formulazione, lasciate stare che se è così o no, perché non è così peraltro. Qui ci dice che il diritto di sciopero preesiste alla legge o no, secondo voi? La legge lo regolamenta, ma il diritto di sciopero esiste nella formulazione. Chiaramente è vero secondo me, per esempio, è vero il contrario, perché io vedo che per mio figlio, quando crea qualcosa, lui è convinto che quella è di sua proprietà, il che mi fa propendere l'osservazione del reale a pensare che lui, che la proprietà privata abbia un che di molto appartenente alla nostra natura e quindi sia molto vicino a un diritto naturale, tant'è che gli ordinamenti che l'hanno vietata prima o dopo sono caduti nella storia. Ma questa è l'osservazione, e tra i giuristi troverete teorie di tutti i tipi, quindi non entriamo neanche lì. Ma nella formulazione letterale della norma c'era proprio la volontà quasi di dire che il diritto di sciopero è quasi un diritto naturale, che a me piace come principio. Perché mi piace? Perché significa quasi riconoscere naturalmente che cosa? Che nessuno può essere obbligato a lavorare per qualcun altro contro il proprio volere. Morirà di fame, ma se vuole morire libero, è libero di farlo. Quindi a me piace, però questa è una cosa per voi. È solo per farvi vedere quanto è importante come vengono scritte le norme. Ora, una volta che si riconosce che lo sciopero è un diritto, che l'impresa è una libertà e un diritto, rimane il tema di che cosa può fare il sindacato e del riconoscimento del soggetto sindacale. Qui l'articolo 39 e qui arriviamo all'articolo 39, che per noi è uno dei più importanti. La struttura dell'articolo 39 è simile a quella del 41? Sì, quasi identica. Prima riconosce il principio, l'organizzazione sindacale è libera e la prossima domani ne parleremo meglio di questo. L'organizzazione sindacale è libera, quindi dà una frase che è identica a che cosa? Al 41. E il giudice può entrare a sindacare che cos'è sindacale, secondo voi? No, no, è libero e quindi non c'è sindacato sulla volontà di quelle persone per seguire un fine sindacale. Al secondo, al terzo e al quarto comma invece disciplina un nuovo contratto collettivo, il contratto collettivo che noi chiameremo costituzionale. Il contratto collettivo, e in particolare che cosa dice? Prima disciplina la libertà sindacale, memoria di quello che era accaduto nel fascismo. E infatti dice: ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione, prosegue il terzo comma, per la registrazione che gli statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica, che vuol dire la libertà di aderire e la libertà di recedere dal sindacato, ma che vuole anche dire che devono essere contati gli aderenti al sindacato, bisogna conoscere il loro numero. Il quarto comma dice che i sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente in proporzione degli iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Andiamo con ordine. Organizzazione sindacale libera, abbiamo visto che cosa significa, e significa le stesse cose che significa per l'iniziativa economica privata, il senso di quella libertà. Il secondo comma che cosa vuole dire? Memore del fascismo che aveva sostanzialmente sindacato il merito dell'azione di ogni sindacato fino a portare al dissolvimento, allo scioglimento di tutti i liberi sindacati, invece qui ribalta la norma e dice che lo Stato al sindacato può chiedere una sola cosa, la registrazione. Ci siamo? Che il sindacato nell'esercizio della sua libertà è libero di chiedere o non chiedere. Ma il sindacato, se vuole far sì che la propria libertà si trasformi in autonomia, deve chiedere la registrazione, e l'unica condizione che può essere sindacata è quello che il sindacato abbia un ordinamento interno a base democratica, cioè la necessità di contarli e la necessità che il sindacato assicuri la libertà dei lavoratori di aderire come quella di recedere dal contratto. Ci siamo, si tratta di un importante, di un tema fondamentale, ma oramai siamo arrivati alle 10:57 e quindi su queste disposizioni, la restante parte della Costituzione, ne parliamo domani. Tutto chiaro? Ragazzi, una cosa ve la chiedo per favore, avete preparato qualche domanda per Padoan? Sì? Solo uno? Allora, due cose, la partecipazione è fortemente raccomandata, non arrivo a dirvi che è come la frequenza, ma per me anzi può valere proprio come frequenza per recuperare. Le banche, l'evoluzione del sistema bancario, ma anche la sua esperienza, un professore di questa facoltà, quindi PNRR, quelle che vengono a voi ragazzi, cioè, sì, anche attualità, sì, no, mi parla della crisi del governo Renzi, cioè non so, una cosa ragazzi, ve lo dico, fermi un secondo ragazzi, due cose, io ci tengo molto alla vostra partecipazione anche alle attività all'atere della cattedra, perché per me spesso sono le più importanti. La seconda cosa, vi prego, non fate quella figura che arriva alla fine e tu c'hai 400, oggi saremo 400, 500 e poi non viene fuori manco una domanda, che sembrate veramente una generazione che non cioè, fare una domanda è una roba, chiedere è consentito sempre. Ci vediamo questo pomeriggio.